CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.
One Podcast.
È l'11 settembre. Degli aerei volano nel centro della città. Esplosioni, fiamme, urla. Non siamo a New York, ma a Santiago del Cile nel 1973. L'esercito ha fatto partire un colpo di Stato e sta bombardando il Palazzo della Moneda, dove si trova il presidente Salvador Allende, per abbattere il governo democraticamente eletto e instaurare una dittatura militare. Il generale Augusto Pinochet, uno dei più disumani dittatori del Novecento, prende il potere con un golpe. Nel paese vengono subito sospese tutte le libertà, il Parlamento viene sciolto, i partiti e i sindacati dichiarati illegali. L'esercito arriva nelle strade di Santiago. Centinaia di militari accorrono, armati, hanno fucili, mitragliatrici e mezzi blindati, sparano sulla folla. I manifestanti scappano terrorizzati.
No, stanno sparando, ma c'è male!
Non siamo più nel 1973, ma nell'autunno del 2019. Il governo, usando gli stessi poteri concessi dalla Costituzione di Pinochet, manda l'esercito in piazza a reprimere le enormi proteste che si sono sviluppate in tutto il paese. Sono passati quasi 50 anni, ma le scene sembrano le stesse. Coprifuoco, legge marziale, l'esercito e la polizia per le strade arrestano e sbaragliano chi contesta. È tutto collegato, fa tutto parte di un'unica storia che dura da 50 anni. È la storia del Cile, è la storia di Salvador Allende.
Golpe, 50 anni di Cile. Presente e passato di un paese straordinario e complesso. Un podcast di Ludovico Manzoni. Ieri e oggi.
In Cile ho vissuto e studiato, nel 2018. Ho fatto parte della Juventude Socialista e ho partecipato in prima persona alle manifestazioni degli studenti e degli attivisti contro i monopoli, le privatizzazioni e il governo. Ho vissuto un paese stupendo e ricco di contraddizioni, benestante ma pieno di povertà, profondamente diseguale. Raccontarlo è un viaggio. In questo percorso ci accompagneranno alcuni dei protagonisti delle vicende cilene. Gli Intilimani, stretti collaboratori di Salvador Allende, diplomatici, studenti che sono stati coinvolti nelle proteste, giornalisti arrestati dal regime di Pinochet, attivisti, politici cileni e persone che negli ultimi 50 anni hanno vissuto e fatto la storia del Cile. Oggi, a Valparaíso, la città cilena più caotica e affascinante, c'è una piccola piazza che ti permette di capire il paese. Di giorno è affollatissima, di notte si trasforma completamente. È vicina al porto, che ricorda quello di Genova. Ci passano continuamente auto e persone che vanno al lavoro. C'è un parcheggio dei taxi, che però costano cari. Infatti la maggior parte degli abitanti saltano sugli autobus, che sfrecciano continuamente. Sono interessanti gli autobus in Cile. Si chiamano micro, sono molto piccoli, colorati, costano poco e ti portano più o meno ovunque, anche in altre città, come Viña del Mar o Concón. Si paga a bordo, a seconda di dove vuoi andare, al guidatore che evidentemente prende una percentuale sui biglietti e ne passa un'altra a delle specie di strilloni che gli fanno pubblicità nelle fermate principali. I micro partono solo quando sono pieni. La porta spesso rimane aperta, a volte salgono a bordo dei venditori ambulanti. Viaggiano a delle velocità folli, con manovre molto spericolate. Nella nostra piazzetta, che si chiama Anibal Pinto, di giorno troviamo varie persone, pronte con un carrello a venderti robaccia, calzini o qualcosa da mangiare, come le tradizionali empanadas o le sopapillas, frittelle molto in voga in Sud America, che ti puoi accaparrare per meno di un euro. Se ti fermi a parlare con loro, noti che molti sono avanti con gli anni. Ne hanno 65, 70 o anche di più. Ti spiegano che non ce la fanno ad andare avanti con la loro pensione, che spesso non arriva a 150 euro al mese. Il Cile è uno dei pochissimi paesi al mondo che ha privatizzato il sistema pensionistico. Altri ti raccontano che lo fanno per pagarsi le cure. Anche la sanità in Cile è stata privatizzata. A guardarti intorno, noti che Plaza Anibal Pinto è piena di graffiti, murales colorati che rivestono tutta la città. Sono la caratteristica unica di Valparaíso. Spesso puoi trovarci qualche manifestazione. Ce ne sono state molte di recente, contro il governo conservatore di Sebastián Piñera, contro la repressione della polizia che ne è seguita, per la libertà del popolo Mapuche e delle altre popolazioni indigene, per la difesa delle zone Quintero e Pucunchavi, inquinate dalle industrie minerarie, che producono la maggior parte del PIL del paese. Di notte la piazza si trasforma, dopo il tramonto si svuota rapidamente, c'è sempre commercio, ma di altro tipo. Camminando vieni approcciato da alcuni tipacci poco raccomandabili, che ti chiedono «Cocaina? Chiere cocaina?» È incredibile come una piazza, qualche ora prima così viva, si trasformi completamente. La sera anche i cileni evitano di passarci da soli. Al mattino vedi passare gli studenti, che vanno a scuola o all'università, se ci vanno. Di recente anche loro hanno iniziato a protestare spesso. Denunciano un sistema universitario dove le scuole migliori sono private, di fatto riservate alle elite. Dei collettivi di studentesse femministe cantano e ballano in piazza, denunciando il patriarcato. Continuando a guardarsi intorno, da Plaza Anibal Pinto parte una strada molto ripida. Percorrendola, oltre ai soliti murales, passi davanti a un cartello, magari senza notarlo. Proseguendo, noti un murales diverso dagli altri, che rappresenta una persona. È un murales dedicato al presidente Salvador Allende, e quella targa è la sede della sezione di Valparaíso del Partito Socialista de Chile, che lui ha fondato 90 anni prima. L'11 settembre 1973, 50 anni fa, Salvador Allende è morto durante il golpe fascista del generale Augusto Pinochet. Questa è la sua storia, questa è la storia del suo paese. Quando ero in Cile, nel 2018, si sentiva già l'atmosfera ribollire. Andavamo in piazza tutte le settimane. Il governo era molto impopolare. Si protestava contro la privatizzazione dell'acqua, contro l'inquinamento delle compagnie minerarie. La maggioranza dei manifestanti erano studenti universitari. Il movimento studentesco in Cile ha sempre avuto un ruolo centrale nella politica, come ci racconta Rodrigo Rivas, politico che lavorò al fianco di Allende e fu presidente della Federazione degli Studenti Cileni nel 1970.
La federazione, come dicevo, era molto importante per la sua tradizione, per la sua storia, perché noi organizzavamo dei cosiddetti lavori di Stato, portando alcune migliaia di studenti tutto il paese a fare di tutto, chi faceva l'architetto, o se era negli ultimi anni di architettura, piuttosto che semplicemente la mano d'opera, se studiava economia, piuttosto che scienze politiche, per costruire scuole, centri per anziani e così via. O per togliere i denti, naturalmente, se non faceva il dentista, nei posti più lontani dal paese, quelli meno curati dalla medicina ufficiale o dal lavori ufficiali. Che poi questo fosse un luogo simbolico è dimostrato da un'altra cosa. La sera della vittoria di Allende, quindi il 4 settembre 1970, Allende fece il suo primo discorso come presidente eletto proprio dai balconi della Federazione degli Studenti del Cile, che era in pieno centro.
Anche Salvador Allende iniziò a far politica da studente. Ma cosa lo ha spinto? Chi lo ha influenzato? Al liceo conosce Juan de Marchi, che in realtà si chiamava Giovanni de Marchi, e veniva da Torino. In un'intervista Allende ricorda:
quando ero un ragazzo tra i 14 o 15 anni, dopo aver finito le lezioni al liceo di Valparaíso, andavo da un calzolaio, un anarchico italiano di nome Juan De Marchi, dal quale mi fermavo per scambiare opinioni sulla situazione politica cilena e internazionale. De Marchi aveva allora 63 anni e accettava volentieri di parlare con me di cose della vita, ma siccome era un uomo brillante, mi prestava dei libri e mi incoraggiava a leggerli. Inoltre mi insegnava a giocare a scacchi.
C'è tantissima Italia nella storia del Cile. Queste vicende sono legate indissolubilmente al nostro paese, che ha avuto un ruolo da protagonista. Tornando sull'influenza di De Marchi sul giovane Allende, è sempre lui a introdurlo a Bakunin, Kropotkin e più tardi Allende arriverà a Marx. Ce lo racconta lui stesso in un'altra intervista su questi argomenti.
Io sono medico. Vine de provincia a studiare a Santiago.
Io sono un medico, sono arrivato dalla provincia per studiare a Santiago. Noi studenti di provincia vivevamo molto modestamente, in delle pensioni, e logicamente ci interessava non solo studiare le materie attinenti alla carriera che avevamo scelto, ma eravamo interessati anche a un argomento che andava al di là della scuola, la realtà del nostro paese. Il medico e lo studente di medicina si trovano subito davanti dei fatti sociali molto chiari. Noi apprendemmo un assioma molto rapidamente: che più c'è malattia, più c'è povertà. Che più c'è povertà, più ci saranno malattie. E allora, come studenti, ci riunivamo la notte per analizzare le varie teorie filosofiche. Ed è lì che leggemmo i teorici del marxismo.
Leímos, no, a los teóricos del marxismo.
Il Partito Socialista de Chile si costituisce nel 1933. Allende fonda e organizza il partito a Valparaíso, dove farà politica per il resto della sua vita. Vi ricordate quel Morales, quello nella piazza Aníbal Pinto? È sul muro della sede che lui stesso ha fondato 90 anni prima. Ad entrarci oggi sembrerebbe più la sede di un grosso centro sociale occupato che di un partito. È su più piani, quasi tutta di legno, alquanto cadente, con buona parte delle stanze in disuso. Mentre vivevo in Cile, in cinque abbiamo rifondato la sezione della Juventud Socialista, l'organizzazione giovanile, che non si riuniva da anni. Abbiamo pulito la sede, ridipinto qualche muro e provato a far rivivere degli spazi piuttosto scalcagnati. Nella stanza, in cui ci riunivamo come giovanile, ricordo manifesti delle tante campagne di Allende e un ritaglio di giornale con scritto «Fuera los Yankees de America Latina». Già da giovanissimo, Allende si impegna per riunire la sinistra, nella coalizione del Fronte Popolare, che comprendeva socialisti e comunisti, ma anche democratici, radicali e riformisti. Dell'esperienza del Fronte Popolare ce ne parla Jorge Caulón, uno dei fondatori degli Intilimani, forse il gruppo musicale più importante del Cile.
È un fatto culturale nel Cile e che ha a che fare anche con l'avvento del fascismo in Italia, prima in Europa. Europa poi con la guerra civile in Spagna, col fine della Repubblica Spagnola, perché noi abbiamo avuto nell'anno 38 un'esperienza di fronte popolare, che era un po' l'idea, diciamo, anche in Francia, anche in Spagna, di fare questi fronti popolari per opporsi all'arrivo del fascismo. Abbiamo avuto la fortuna, perché poi la vittoria elettorale è stata abbastanza stretta, la fortuna che il Fronte Popolare ha vinto in Cile il 38, il che ci ha liberato di fare un'esperienza abbastanza brutta, diciamo, come è successo in altri paesi, o ambigua come è successo ad esempio in Argentina. E quel governo di Fronte Popolare, che è stato diretto da un radicale che oggi sarebbe, diciamo, un socialdemocrata, ha gettato le basi in Cile di una repubblica molto laica.
Così ad Allende, nel 1937, viene offerto di candidarsi in Parlamento. Lui accetta e viene eletto alla Camera. Due anni dopo diventa ministro della Sanità nel governo di Fronte Popolare del presidente Aguirre Cerda. Senatore dal 1945, diventa poi presidente del Senato nel 1968, quale leader della coalizione di Unità Popolare, che comprendeva socialisti, comunisti, cattolici di sinistra e radicali. Carica che mantiene fino alle elezioni del 4 settembre 1970. Ma che atmosfera elettorale si viveva in quel momento? Ce lo spiega Jaime Riera, dirigente politico e rifugiato cileno.
arrivano queste elezioni che, nel quale nessuno fra di noi pensava che le avrebbe vinte Allende, perché Allende già era la quarta volta che si presentava alle elezioni tutte perse. Era stato presidente del Senato, era un personaggio anche rispettabilissimo per noi, però non pensavamo che avrebbe vinto. Invece ha vinto.
A sorpresa, quindi, Allende diventa presidente della Repubblica, grazie all'impegno di molti, tra cui tantissimi artisti come gli Intillimani. Ecco il ricordo di Jorge Caulón.
Era la quarta postulazione presidenziale di Allende. E sin dalla prima c'è stata sempre una forte partecipazione degli artisti. Avevamo già fatto tutti gli esperimenti, c'era stato il governo della destra con Alessandri, poi della Democrazia Cristiana con Frei, e tutte le riforme il movimento portava alla speranza che questa volta fosse la volta buona, diciamo. Abbiamo partecipato all'epoca insieme a tanti altri, soprattutto noi insieme a Víctor Jara. E abbiamo fatto la campagna praticamente tutti i giorni, diciamo, eravamo a disposizione della campagna elettorale la giornata completa. E questo ci ha dato anche una forte identità, in quel senso anche venivamo percepiti come parte dell'Unità Popolare. Abbiamo di fatto fatto l'inno dell'Unità Popolare e siamo stati in tutti i palcoscenici dove si presentava Allende.
Dalla fine degli anni 60, il Cile vive un momento di grande speranza del cambiamento, che la vittoria di Allende alimenta. La politica avvolge la vita sociale. Studenti, artisti, tutti respirano quel clima straordinario, come ci spiega Rodrigo Rivas, che fu dirigente politico dell'Unità Popolare.
Noi abbiamo vissuto di politica, direi, dal 68 al 73, tutta quella generazione. Non solo quelli che abbiamo vinto, e anche l'opposizione naturalmente. Vivere di politica vuol dire che facevamo politica tutto il giorno: assemblee, riunioni, incontri, discussioni, partecipazione nell'elaborazione dei programmi. Io mi ricordo che Salvador Allende, già candidato a presidente nei primi mesi del 70, è andato a fare manifestazioni non solo in tutte le città del paese, ma anche in tutte le facoltà universitarie. Che altre cose? Beh, ricordo che noi andavamo a fare dei murales fatti male per buona parte, perché non eravamo particolarmente bravi, ma alcuni lo erano, tutte le sere, per un anno. Ricordo che durante un anno abbiamo fatto delle manifestazioni pubbliche su tutte le piazze, ma anche su tutte le palestre, al chiuso, tutte le domeniche. Ricordo che il comando degli artisti, tra cui c'erano quindi Intillimani, Chela Payún, Víctor Jara, Patricio Mans, la famiglia dei Parra, insomma alcune centinaia di artisti facevano musica da tutte le parti. Il Cile è un paese che ha sempre avuto questa grande voglia di cantare. In Italia questo si capisce bene, penso. Quindi tutte le manifestazioni, anche per la povertà dei mezzi, sono state sempre accompagnate da una propaganda che era quella dei muri, delle canzoni e delle poesie. Poesie che andavano da quelle che recitava in piazza Pablo Neruda in giù.
En fin, bailemos. Solo Dios entiende lo que pasa. Después de todo nada, tenemos nueva casa. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, déjame saber, es cierto que nadie nos quita la felicidad. Amor, amor, amor.
Oggi in Cile la sanità è privata, il sistema pensionistico è privato, la gran parte delle università sono private e la distribuzione dell'acqua potabile è in mano ai privati. Il Cile, pur essendo uno dei paesi più ricchi e sviluppati dell'America Latina, è attraversato da profonde diseguaglianze, che non accennano a diminuire. Camminando a Santiago, le contraddizioni colpiscono come un pugno in un occhio. Grattacieli e baraccopoli, a pochi chilometri di distanza, uomini d'affari e mendicanti, opulenza e povertà. Tutto ciò il Cile se lo porta dietro da 50 anni, lo eredita dalla dittatura di Pinochet, perché, preso il potere, il regime si affidò alle teorie neoliberiste di Milton Friedman e degli economisti cileni formatisi con lui nella cosiddetta scuola di Chicago. Realizzarono una drastica riforma dell'economia cilena, con un robusto piano di privatizzazioni, liberalizzazioni, deregolamentazioni, taglio alla spesa pubblica e attrazione degli investitori e capitali esteri, a qualunque costo. L'allora ministro del lavoro e del welfare, José Piñera, nel 1980 diede il via al processo di completa privatizzazione del sistema pensionistico cileno, delle invalidità sul lavoro e della sanità cilena. A completare questo processo sarà il nuovo ministro, Miguel Kast. Oggi suo fratello, José Antonio Kast, è un protagonista della politica cilena. Leader di un partito di estrema destra, candidato presidente della Repubblica contro Gabriel Boric. Il fratello di Piñera, invece, Sebastián, diventerà presidente del Cile nel 2010, guidando una coalizione di destra, la prima al governo dopo la fine della dittatura. Nel 2019 sarà lui a mandare l'esercito in piazza a reprimere i manifestanti. In quei giorni di caos, Francesco Mapelli, un giovanissimo diplomatico nella delegazione della rappresentanza dell'Unione Europea, era proprio a Santiago del Cile.
Il 18 di ottobre, cioè una data che marca un po' la storia moderna del Cile prima e dopo, perché scoppiano delle proteste a causa di un incremento del prezzo della metropolitana di Santiago di pochi centesimi, un incremento tecnico dovuto appunto ad un aggiustamento del cambio, e nascono delle proteste. Prima di tutto partite dagli studenti delle scuole superiori, che poi si allargano fino ad arrivare alla decisione di cambiare completamente una costituzione che era stata scritta durante la dittatura militare di Pinochet nel 1980.
Le proteste subito si espandono per contestare le enormi ingiustizie e diseguaglianze sociali del Cile e chiedere un sistema diverso. C'è chi provò a cambiare questo sistema. Salvador Allende, nella sua presidenza dal 1970, tentò un coraggioso esperimento di trasformazione del paese. Voleva portarlo a compimento attraverso la nazionalizzazione delle aziende di risorse naturali, in mano alle multinazionali straniere, a una riforma agraria, al blocco dei prezzi e all'aumento dei salari, alla democratizzazione della cultura e all'accesso all'università. La risposta dei suoi oppositori, interni ed esterni, fu durissima. Emarginazione a livello internazionale, sabotaggi, isolamento economico, e quando tutto ciò non servì, se non a far aumentare il consenso di Allende, scelsero la violenza. Nel 1973 arriva il golpe, ad abbattere militarmente questo esperimento e la democrazia nel paese. 50 anni dopo, il Cile è ancora condizionato fortemente da questi eventi. 50 anni dopo, la storia di Allende e il suo tentativo di riformare il paese restano un esperimento unico, democratico in un continente e in un'epoca tendente alle pulsioni autoritarie, autonomo in un paese indissolubilmente legato agli Stati Uniti, socialista in uno Stato liberista. Questa è la sua storia, questa è la storia del Cile.
Golpe, 50 anni di Cile. Un podcast scritto da Ludovico Manzoni a cura di Valentina Tosoni e Marco Maisano. Per Accenture Mediatek, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono Giacomo Aloisi e Marco Nardi. Una produzione One Podcast per HuffPost.
CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.
Quindi, dove andiamo in vacanza?
Oh, aria di montagna.
Passeggiate nel verde, buon vino.
Raga, un po' di divertimento.
Arte. Mare, mare, mare.
Ma la soluzione? Friuli Venezia Giulia.